saluto e un buongiorno a tutte e a tutti. Benvenuti all'appuntamento con Press Corner, l'angolo dell'informazione, dell'informazione commentata da parte di noi redattori di Radio Città Aperta. Articoli e approfondimenti letti, spiegati, messi in relazione per cercare di comprendere un po' meglio quanto avviene nel mondo di questi tempi. Oggi lo anticipo come così dichiarazione di intenti, parliamo di Palestina. Perché parliamo di Palestina? Perché non ne parla più nessuno. Partiamo da un articolo pubblicato sulla pagina, sul sito di Nena News, l'agenzia stampa del vicino Oriente. Accordi di Abramo, il nuovo ordine regionale di Trump e Netanyahu. È un articolo che è stato rilanciato, preso dal manifesto scritto da Michele Giorgio, che scrive anche per Nena News. Il titolo a tutta pagina era Bye Bye Palestina nel manifesto, ora capiamo perché. Il 13 settembre del 93, scrive Michele Giorgio, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat si strinsero la mano durante la cerimonia alla Casa Bianca per la firma degli accordi di pace di Oslo. Quel gesto fece immaginare ai più ottimisti un futuro in cui i palestinesi avrebbero ottenuto la libertà e la fine dell'occupazione militare israeliana. Ieri, 15 settembre 2020, 27 anni dopo quel gesto fra il premier israeliano e il leader palestinese, la firma dell'accordo di Abramo, che normalizza i rapporti tra Israele, gli Emirati e il Bahrain, ha dimostrato definitivamente quanto fossero ingannevoli le intese raggiunte in segreto in Norvegia. In questi 27 anni i palestinesi hanno ottenuto riconoscimenti sulla carta, sono stati accolti in tante agenzie e organizzazioni internazionali all'ONU, ufficialmente esiste lo Stato di Palestina, ma ancora oggi restano prigionieri nella loro terra, chiusi in città e villaggi che ricordano i Bantustan, senza alcuna prospettiva realistica di ottenere sovranità. In queste ore i presunti esperti si affannano a spiegare sui media megafoni che i palestinesi stanno perdendo un altro treno, ma ai palestinesi è sempre stato offerto da Oslo in poi lo stesso o poco più di quanto Donald Trump propone nel suo piano: uno staterello fantoccio sotto il controllo di Israele, in qualche porzione di Cisgiordania, con Gaza isolata, prigione per gli islamisti di Hamas e i suoi 2 milioni di abitanti, prendere o lasciare. Evocavano a caso un nuovo Medio Oriente ieri Donald Trump, è l'alba di un nuovo Medio Oriente, siamo qui per cambiare il corso della storia, ha detto sotto lo sguardo compiaciuto del premier israeliano Netanyahu e i sorrisi stampati sul volto del ministro degli esteri degli Emirati Abdullah bin Zayed Al Nahyan e quello del Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Zayan. Ed è vero, sta nascendo un nuovo ordine regionale, non è stata fatta la pace, come si è detto banalmente, fra Israele, Emirati e Bahrain. Abu Dhabi e Manama non sono mai state in guerra con lo Stato ebraico, hanno sempre avuto con esso, specialmente negli ultimi anni, relazioni strette e una ampia collaborazione, specie nell'intelligence, solo che si è svolta dietro le quinte. Più concretamente, sta sorgendo un sistema regionale in cui le monarchie arabe sunnite riconoscono una superiorità economica, militare e strategica di Israele, che ne diventa di fatto il difensore davanti al nemico comune, che è l'Iran. Israele sgraverà in parte Washington dalla responsabilità avuta per decenni di proteggere i ricchi alleati nel Golfo. Nella Pax Americana i palestinesi non contano nulla, sono un tassello che non appartiene al mosaico, perché hanno il torto di reclamare ancora i loro diritti sanciti da un'infinità di risoluzioni internazionali. Gli accordi ci permetteranno di stare a fianco del popolo palestinese e di aiutarlo nel loro sogno di uno Stato indipendente. Grazie per aver deciso di mettere fine all'annessione a Israele dei territori palestinesi, ha proclamato solenne Abdullah bin Zayed Al Nahyan rivolgendosi a Netanyahu. Per l'analista ed esperta di diritto internazionale Diana Buttu, rinunciando alla condizione del ritiro di Israele dai territori palestinesi occupati nel 67, ricordiamo, Emirati, Bahrain e i paesi che si uniranno a loro si adeguano alla linea dell'Unione Europea, faranno affari e tanti programmi insieme a Israele e ogni tanto si ricorderanno che i palestinesi hanno dei diritti. Molte nazioni sono pronte a fare la pace con Israele, almeno 5 o 6 si uniranno molto in fretta, ha annunciato Trump. Sono nazioni in guerra ma stanche di combattere, ha detto senza nominare alcun paese. Ha aggiunto che grandi cose accadranno con l'Arabia Saudita, regno che Trump vuole portare alla normalizzazione con Israele prima delle presidenziali USA. Vedrete grandi attività, ci sarà pace in Medio Oriente, persino Bibi è stanco di guerra, ha proseguito con una risata riferendosi a Netanyahu. E qui diciamo che è già preso, perché Netanyahu è uno, insomma, che da quello che ha dimostrato la guerra, la ama e come. Il premier israeliano, cogliendo l'imbeccata, ha replicato: il popolo di Israele conosce il prezzo della guerra, conoscono il prezzo della guerra, sono stato ferito in battaglia, un soldato è morto nelle mie braccia, mio fratello Yoni ha perso la vita salvando un ostaggio. Siamo qui, ha aggiunto Netanyahu, per l'alba della pace, per dare speranza ai figli di Abramo. Questa pace porterà alla fine del conflitto arabo-israeliano una volta per sempre. Sul palcoscenico della firma dell'accordo di Abramo, i rappresentanti di Emirati e Bahrain sono stati solo delle comparse accanto ai protagonisti, Trump e Netanyahu. Prima della firma degli accordi, il presidente statunitense aveva offerto la chiave d'oro della Casa Bianca al leader israeliano. Netanyahu, conclude Michele Giorgio, ha ringraziato e forse avrà pensato: l'ho sempre avuta. E diciamo che qui non è che c'è tanto da commentare, perché quello che si sta realizzando è qualcosa che tutto sommato, per chi segue, e siamo sempre di meno, le vicende del Medio Oriente, in particolare quelle della Palestina. C'è da dire che in Italia la cronaca estera non è che brilli, no, per puntualità e ampiezza di approfondimenti. Detto questo, per quelli che un pochino hanno provato a tenersi informati in questi ultimi anni, la consapevolezza che il tema della libertà e dell'indipendenza della Palestina stava scendendo sempre più in basso nelle agende di tutti, di tutte le politiche internazionali, compresi quei paesi arabi che in modo assolutamente strumentale l'avevano utilizzata come, no, come bandiera delle proprie battaglie, insomma, è evidente la questione palestinese non importa più a nessuno, non è più strategica per nessuno, non lo è ovviamente per gli Stati Uniti, tutto sommato non è neanche per Israele, che comunque ha dimostrato di fare quello che sempre le è parso e piaciuto nei confronti della Palestina: i bombardamenti a Gaza, le colonie, le espropriazioni delle case, l'appropriazione indebita di territori, alla faccia del diritto internazionale, che su questo è abbastanza chiaro, ma è evidente che le risoluzioni dell'ONU non contano veramente nulla nelle dinamiche geostrategiche, quelle vere internazionali. E quindi il fatto che la Palestina sia un pezzetto di discorso all'interno di un accordo che è prima di tutto economico, più che politico, come lo sono tutti gli accordi ormai al mondo, non stupisce. Certo che si sta, diciamo, portando a compimento una delle forse più grandi ingiustizie che la contemporaneità conosca, perché di fatto noi siamo tutti, no, assistiamo anzi a delle grandi dichiarazioni di solidarietà, no, col concetto di democrazia, no? Noi vediamo per esempio gente in Italia che si preoccupa del livello di democrazia in Venezuela, si è occupata del livello di democrazia a Cuba, non pensando a quello che avviene in Colombia, perché loro sono invece alleati degli Stati Uniti, quindi nostri alleati. Adesso si parla della Bielorussia, dove appunto sta avvenendo qualcosa, ma che va chiarito, perché voglio dire, già l'Europa, l'Occidente, l'Italia, la nostra politica, il nostro centro-sinistra ha fatto una pessima figura con l'Ucraina, no? Non so se vi ricordate, a difendere la rivoluzione di Piazza Maidan, che poi si è rivelata essere un'invenzione, no, dell'Europa e degli Stati Uniti, che utilizzando bande di neonazisti ucraini ha creato Piazza Maidan, che poi naturalmente è quello che è avvenuto, riconosciuto dagli stessi soggetti che vi ho nominato. Ecco, quindi a fronte di questo grande interesse per le democrazie, ormai nessuno più parla dell'ingiustizia enorme che sta superando il popolo palestinese, che è enorme, no? Non se ne parla. Voi sentite, ne so, la Boldrini parlare, no, non se ne parla, e questo è abbastanza indegno. Affianchiamo a questo articolo, che vi abbiamo detto potete trovare su Nena News, anche sul Manifesto credo, ma insomma su Nena News è abbastanza insomma, facile da trovare tutto quanto, anche un articolo tratto da contropiano.org, che è interessante per il taglio. La firma è di Majed Abu Salama, che è un giornalista, studioso, attivista, difensore dei diritti umani della Palestina. Un articolo tratto da Al Jazeera del 13 settembre 2020, vi leggiamo. Il titolo già, no? Quando il mondo smetterà di ignorare quel che accade a Gaza. Un'esplosione illumina il cielo notturno dopo che un aereo israeliano ha colpito una serie di bersagli il 16 agosto 2020 a Khan Yunis, Gaza. Per la mia famiglia, per la popolazione di Gaza, agosto è stato orrendo. Israele ha bombardato la striscia quasi quotidianamente, facendoci sentire come se fossimo bloccati all'epicentro di un terremoto senza fine. Le esplosioni, a volte a meno di un chilometro da casa mia, erano così forti che mia nipote di 2 anni non riusciva a dormire la notte. Ogni volta che sentiva un forte botto, raccoglieva rapidamente i suoi giocattoli intorno a sé per difenderli dalle bombe di Israele. Il mese scorso è stato infatti orrendo, ma non è stato affatto straordinario. I soldati, gli aeroplani, i droni e le cannoniere di Israele hanno molestato, intimidito e ucciso regolarmente e impunemente per decenni la popolazione di Gaza. Gli attacchi di Israele sono parte della routine quotidiana a Gaza. Per essere in grado di sopravvivere e di condurre qualcosa che somigli a una vita normale, noi Gazawi non abbiamo altra scelta che accettare come normale la violenza che ci viene inflitta. Crescendo a Gaza ho sempre provato un senso di emergenza, la mia famiglia è sempre stata preparata al peggio, perché il peggio poteva bussare alla porta in ogni momento, come è accaduto durante gli attacchi nel 2008, nel 2009, nel 2012 e nel 2014. Da bambino sapevo che vivere nella paura ogni singolo giorno non era normale. Nel mio cuore rifiutavo la normalizzazione degli orrori quotidiani perché non volevo perdere il contatto con la mia umanità, ma alla fine ho dovuto fare i conti con la situazione in cui sono nato e con l'ambiente che mi circondava. Ora mia nipote e migliaia di bambini, gli altri bambini che vivono sotto l'assedio israeliano a Gaza, stanno crescendo con le stesse paure e lo stesso senso di costante emergenza. Mentre cercano di dormire attraverso i suoni delle bombe, proteggere i loro giocattoli dagli orrori che sono appena fuori la porta, sono costretti ad accettare come normale una realtà violenta a cui nessun bambino dovrebbe mai neanche soltanto assistere. Negli ultimi anni c'è stato appena un giorno in cui Israele non ha bombardato, sparato o fisicamente invaso quella che non è solo una delle aree più densamente popolate del pianeta, ma anche un luogo che è stato per oltre 13 anni sotto assedio, con le più gravi carenze di ciò che necessita per una vita umana normale. L'infrastruttura coloniale israeliana controlla il cielo sopra di noi, la terra e il mare intorno a noi ed è capace di penetrare nei nostri spazi più riposti, per mostrarci il suo potere. A Gaza, dovunque tu guardi, vedi strumenti di oppressione, occupazione e guerra urbana, recinzione di confine, muri di separazione, camion blindati, aerei da guerra e posti di blocco formano il paesaggio in cui noi viviamo. Anche quando sei a casa, il ronzio dei droni militari ti ricorda che sei imprigionato e puoi essere attaccato in ogni momento. Credo che Israele faccia uno sforzo cosciente per ricordare costantemente i palestinesi di Gaza e la sua presenza, rendendo la sua occupazione così visibile e il potere che ha su di noi così ovvio, ci manda un messaggio: mai vi permetteremo di essere gente normale e di vivere una vita normale. E poi l'articolo prosegue, è molto lungo, ma quello che ho letto insomma penso sia già sufficiente, no? Questa è la realtà che vive un abitante di Gaza e quello che abbiamo letto prima è quello che il mondo risponde a questo tipo di grido d'allarme, di richiesta, chiamatelo come vi pare, no? Quindi diciamo, possiamo anche dire che insomma in questo breve spazio mattutino io mi sto ricordando e vi sto ricordando attraverso la Città Aperta che siamo tutti un po' complici di un'ingiustizia, no? Uno dice vabbè, ma per cosa devo fare? Intanto ricordarsi di quello che avviene, no? Ricordarsi che c'è un problema di quel tipo, che c'è un popolo che ha, diciamo, che non ha un diritto, dovrebbe essere scontato, che è scontato, no, per tutti quanti noi, e magari parlarne e fare in modo che il tema non venga dimenticato. Poi è chiaro, uno può fare poco di più. Inimmaginabile in questo momento storico pensare a un governo italiano che si faccia protagonista di un dibattito politico internazionale che abbia al centro la tutela degli diritti del popolo palestinese. Non riusciamo a essere incisivi in Libia, che è a 2 passi e ci riguarda direttamente, figuriamoci, no? Come potremmo intervenire in un argomento del genere che è già stato impacchettato da Trump e Netanyahu, no? Che se lo stanno gestendo come vogliono loro. L'Unione Europea inutile, anzi forse disinteressata. C'era un tempo, no? C'era la Turchia come grande potenza regionale, no? In crescita, che si era detta interessata, ricordiamo insomma alcuni episodi in cui la Turchia si è schierata a fianco della Palestina, ma non sembra più interessata, Erdogan non è più interessato a farlo. I paesi arabi, stiamo vedendo come si stanno riposizionando. L'Iran, no? Forse l'Iran attraverso però insomma non sembra che sia un'opzione, cioè veramente quel popolo è davvero da solo a combattersi la sua battaglia. Questo è quanto, insomma, spero di aver fornito qualche strumento di riflessione o anche un piccolo promemoria, perché effettivamente, non sentendone più parlare, è anche normale dimenticarsi di quello che avviene in Palestina. Per questa edizione di Press Corner è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento col palinsesto di Radio Città Aperta.